Leggiamo nella seconda lettera dell'Apostolo Paolo ai Corinzi, capitolo 4, versetti da 7 a 10. Vasi di terra o vasi di terracotta? Siamo fragili. Siamo fragili. Dio è la nostra forza. L'Apostolo Paolo, un uomo di Dio, un uomo coraggioso, l'Apostolo Paolo, un uomo impavido, un uomo straordinario, scrive: ma noi abbiamo questo tesoro in vasi di terra, affinché questa grande potenza sia attribuita a Dio e non a noi. Noi siamo tribolati in ogni maniera, ma non ridotti all'estremo. Perplessi, ma non disperati, perseguitati, ma non abbandonati, atterrati, ma non uccisi. Portiamo sempre nel nostro corpo la morte di Gesù, perché anche la vita di Gesù si manifesti nel nostro corpo. La settimana scorsa facevo riferimento al fatto che, secondo la filosofia greca, il corpo era una prigione, il corpo era qualcosa da cui liberarsi con la morte. Il corpo per i greci era un intralcio, era un impiccio, era un problema. La parola di Dio attraverso l'Apostolo Paolo, invece, nobilita il corpo. Il tuo corpo è prezioso. Sei d'accordo? Il tuo corpo è importante. Il tuo corpo è lo scrigno di un tesoro che Dio ha messo in esso. Siamo vasi di terra, ma il nostro contenuto è di un'importanza fondamentale. I vasi di terra dei quali scrive l'Apostolo Paolo erano comunissimi recipienti, qualcosa di economico, qualcosa di fragile. Avete fatto un trasloco? Alcune scatole le abbiamo contrassegnate, abbiamo scritto sopra fragile o fragilissimo. Avete subito danni a seguito di traslochi? Siamo fragili, i vasi di cui parla l'Apostolo Paolo erano qualcosa di delicato, di comunissimo, dicevo. I vasi al tempo dell'Apostolo erano un po' come le confezioni, i sacchetti, le scatole, le bottiglie, oggi. Il contenuto ovviamente valeva più del contenitore. Riflettevo su questo. Il Signore ci vuole far capire. Il contenitore è importante. I vostri corpi, dice Dio alla sua Chiesa, i credenti, sono importanti, ma è ancora più importante ciò che noi abbiamo dentro. Noi siamo importanti, la nostra vita è importante, la nostra fisicità è importante, ma è ancora più importante il tesoro che Dio ci ha donato. Il termine che usa qui l'Apostolo veniva indicato per il vaso capace di contenere liquidi, soprattutto liquidi. Pensiamo all'olio, pensiamo al vino. L'Apostolo Paolo usa una parola che si utilizzava per indicare un contenitore, un recipiente qualunque, uno strumento, per essere più generici, qualcosa che si utilizzava a casa, su una nave, altrove. Ma qual è questo tesoro? Il tesoro di cui abbiamo letto e di cui parla l'Apostolo nel contesto da cui abbiamo tratto la nostra lettura è, primo, il ministero che l'Apostolo aveva ricevuto. Il servizio che Dio aveva affidato a Saulo, detto poi Paolo dopo la conversione, era un tesoro. uguale per me. Il servizio che Dio mi ha donato, mi ha affidato, dovrebbe valere più di tutto. È un tesoro. Quello che Dio ti ha messo nelle mani è un tesoro. Di recente abbiamo ascoltato dei missionari che si sono collegati con noi e una delle cose che mi hanno colpito è questa. Il missionario nostro ospite diceva: a un certo punto ho capito che tutto quello che avevo nelle mani doveva essere nelle mani del Signore. Quello che Dio ti ha dato, consideralo un tesoro. L'esterno può essere comune. La tua personalità, il modo in cui servi il Signore, potrebbe essere considerato qualcosa di comune. Ma quello che Dio ti ha dato vale tantissimo, è qualcosa di inestimabile. Dio ti ha fatto l'onore di darti qualcosa che non ha paragoni, non ha eguali a livello umano. Ognuno di noi può pensare quindi all'attitudine che ha, al servizio, alla possibilità, al tempo che Dio ci sta donando. Non facciamo poca stima di quello che siamo e di quello che abbiamo per la grazia di Dio. Consideriamo tutto quello che siamo, tutto quello che possiamo fare, un dono, un'eredità che Dio ci ha voluto destinare. Il tesoro di cui parla qui l'Apostolo credo che sia anche, direi ancora di più, il Vangelo. La parola di Dio. L'Apostolo Paolo, ne abbiamo parlato anche di recente, diceva: io ho ricevuto un messaggio, quello stesso messaggio ve l'ho trasmesso. Paolo lo dice proprio alla chiesa di Corinto e lo dice anche ad altre chiese. Quello che noi abbiamo ricevuto, la Bibbia, facciamone tesoro. Come? Leggendola innanzitutto. Valorizza la parola di Dio nella tua vita. Leggi ogni giorno la scrittura. Vivila nella tua vita. Condividi con altri quello che Dio dice a te, che dà al tuo cuore per illuminarti, per consigliarti, per incoraggiarti, per cambiare forse l'andamento della tua giornata. Non siamo egoisti. Condividiamo il tesoro del Vangelo. Quanti vogliono essere più generosi con la parola di Dio? Signore, vogliamo condividere questo tesoro di rivelazione biblica. Il tesoro è quindi il Vangelo, oltre che le possibilità che Dio ci dà. L'Apostolo Paolo diceva di desiderare la salvezza di altri. E anche noi vogliamo valorizzare il Vangelo nel quale abbiamo creduto e che annunciamo, perché cada il velo, la benda della diffidenza e dell'indifferenza dagli occhi di tutti. Questo servitore di Dio ne parla nei versetti precedenti. Parla di chi ancora non vede, non ha gli occhi spirituali sensibili per vedere la volontà di Dio. La luce della parola di Dio, il cui effetto nella vita di chi crede è paragonato alla luce delle origini. E l'Apostolo Paolo fa un accostamento bellissimo, dice: lo stesso Dio che all'origine ha detto sia la luce ed è venuta all'esistenza la luce, è lo stesso Dio che ha fatto risplendere nei vostri cuori la luce della conoscenza della gloria di Dio che si riflette nel volto di Gesù Cristo. Come un tempo Dio ha parlato e la luce è venuta nel mondo, così quando qualcuno riceve la parola di Dio, la Bibbia, una luce divina invade la vita di quella persona. E noi vogliamo essere ambasciatori di Cristo, amen. Noi vogliamo essere quei mezzi, quei testimoni, quegli amici veri che condividono con gli altri il Vangelo di Gesù Cristo. Dio ha messo questo tesoro in vasi di terra, il tesoro delle possibilità di Dio, il tesoro del messaggio di Dio, il tesoro, aggiungo una terza riflessione, il tesoro di chi? Gesù Cristo stesso. Il Signore è un tesoro innanzitutto nella nostra vita. Sono partito da lontano per avvicinarmi. Avrei potuto cominciare da Gesù, che è il tesoro dei tesori, che è il tesoro più grande. Ma ho voluto prima parlare delle possibilità che Dio ci dà, poi del suo messaggio, di cui siamo portavoci come credenti in Cristo. E adesso voglio parlare di Gesù, perché Gesù è la ricchezza più grande. Sei d'accordo? Avere tutto nella vita e non avere Gesù significa essere dei grandi illusi. Potremmo avere tutto, ma senza il Signore non siamo niente. Vi ricordate il modo in cui il Signore parla alla chiesa borghese? Una delle sette chiese dell'Apocalisse potrebbe essere definita la chiesa borghese o la chiesa imborghesita, la chiesa aristocratica, la chiesa montata di testa, la chiesa, attenzione, degli ultimi tempi. Così definita la chiesa di Laodicea, dagli studiosi della Bibbia. La chiesa tiepida, la chiesa degli ultimi tempi, la chiesa prima della seconda venuta di Cristo, che diceva di sé: io sono ricco, a cominciare dal conduttore, dal responsabile, pastore o angelo, a cominciare dal responsabile, ma la chiesa nel suo insieme diceva di sé: io ho tutto, non mi serve niente, non ho bisogno di nessuno, io non ho bisogno di nulla. E avevano messo Gesù alla porta. C'è il pericolo che una chiesa metta Gesù alla porta, una chiesa cristiana il cui Cristo è fuori e bussa dicendo: ma mi fate entrare per favore? Signore, abbi pietà di me, abbi pietà di noi. Noi vogliamo essere una chiesa autenticamente cristiana, cioè con Cristo dentro. Vogliamo essere una chiesa con Cristo nel cuore, una, per essere un po' più eleganti, una chiesa cristocentrica, con Cristo al centro di ogni proposito, di ogni progetto, di ogni desiderio, di ogni scelta. Signore, tu sei il nostro tesoro, arricchiscici ancora con la tua presenza nella nostra vita. Puoi essere la persona più stimata, ma se non hai Cristo sei un miserabile. Lo sarei, lo sono. Questo tesoro, questo patrimonio in vasi di terra, le possibilità di Dio, la sua parola in noi, Gesù stesso, è un tesoro, è un patrimonio, è un capitale inestimabile, è la ricchezza più grande nella vita di una persona. Genitori, è la più grande eredità che noi possiamo lasciare ai nostri figli. È biblico che i genitori possibilmente mettano da parte qualcosa per i loro figli. Voglio partire da questo presupposto. Per non essere ultra spirituale, voglio essere un credente con i piedi per terra, ma con la mente proiettata nel cielo. È biblico che i genitori provvedano per i loro figli. La Bibbia dice che se uno non provvede materialmente alle esigenze della propria famiglia, ha rinnegato la fede ed è peggiore di un non convertito, di un ateo pratico. Ma è altresì vero che la più grande eredità che un genitore potrebbe lasciare ai propri figli è la fede vissuta con coerenza. Di recente abbiamo parlato di Timoteo, servitore di Dio nel Nuovo Testamento, che aveva ricevuto un'eredità spirituale dalla mamma, dalla nonna. Timoteo aveva conosciuto quella saggezza vera che porta alla salvezza attraverso la testimonianza della nonna e della mamma, quella fede sincera che aveva abitato in Loide, in Eunice, abitava nel cuore anche del nipote, del figlio Timoteo. Vogliamo lasciare ai nostri figli la più grande eredità. Mamma faceva così. Papà mi ha insegnato che veri esempi di fede e di fedeltà, non parole stonate, non esempi falsi. Vai in chiesa quando io non ci vado. Leggi la parola di Dio quando i miei figli non mi vedono mai soffermarmi sulla Bibbia e non essere la mia lettura preferita, il mio libro del cuore, la Bibbia. Non vogliamo dare esempi contraddittori, perché non solo sono inutili, ma sono controproducenti. Vogliamo apprezzare il tesoro di Dio nella nostra vita e vogliamo lasciare questo tipo di eredità. Ma consideravo un'altra serie di cose. L'Apostolo dice: noi abbiamo questo tesoro, un tesoro spirituale. Dove? Quali sono i recipienti? Vasi di terra, vasi di argilla, vasi di terracotta, vasi di terra. Sì, abbiamo visto, se non di persona, penso in qualche programma, lavorare un artigiano, un vasaio. Io proprio ieri ho scoperto che nel Ternano c'è una grande tradizione legata alla produzione artigianale dei vasi, ma in altre zone d'Italia e del mondo ci sono degli esperti artigiani che fanno ancora i vasi alla maniera antica, con le mani, con la ruota, con tanta pazienza, con tanto amore, con tante ore di lavoro. Il vaso di terra, il vaso d'argilla ci dà l'idea di qualcosa di molto semplice. La materia prima è quanto di più povero, è proprio il caso di dirlo, terra terra ci sia. La Bibbia dice: noi abbiamo ricevuto questo tesoro, il tesoro di Dio, dove? In vasi di terra. Perché? Perché questa grande potenza, questa straordinaria potenza di Dio si è attribuita a Dio e non a noi. L'argilla di questi vasi, metafora biblica, di cosa ci parlano? Possiamo pensare alla nostra indegnità. Davanti a Dio siamo mancanti, siamo colpevoli. Davanti a Dio siamo sempre carenti, vero? La nostra giustizia è sempre inadeguata davanti alla giustizia di Dio. La nostra santità, il nostro livello di purezza spirituale è sempre ben al di sotto delle aspettative di Dio, vero? Siamo indegni. Persino il profeta di Dio, Isaia, diceva: povero me, sono perduto, perché le mie labbra sono impure e abito in mezzo a un popolo delle labbra impure, contaminate. Se siamo onesti con Dio e siamo onesti con noi stessi, riconosciamo di non meritare la bontà, l'amore di Dio, i suoi benefici verso di noi. Quei vasi d'argilla ci devono ricordare sempre quello che siamo naturalmente. L'Apostolo Paolo, apostolo significa inviato, inviato da Dio. L'apostolo si definisce servitore del Vangelo. Vediamo come: secondo il dono della grazia di Dio a me concessa in virtù della sua potenza. A me dico, ascoltate, Paolo aggiunge a me, che sono il minimo tra tutti i santi, è stata data questa grazia di annunciare agli stranieri, cioè ai non giudei, le insondabili ricchezze di Cristo. Anche tu stamattina puoi ringraziare il Signore, perché Dio ha scelto di mettere il suo tesoro in vasi d'argilla, in vasi di terracotta, non in manufatti d'oro, vasi d'argilla. Vasi d'argilla. Siamo indegni. I vasi d'argilla erano un materiale, all'inizio l'ho paragonato appunto alle bottiglie, sacchetti, scatole, oggi, recipienti temporanei che vengono adoperati e che poi si buttano via, si riciclano. È un tempo che non c'era il sistema di riciclaggio di oggi. I vasi, una volta che erano stati adoperati, ad esempio per l'olio, venivano buttati. Vivendo a Roma ho scoperto che il quartiere Testaccio prende nome dalle teste, dai cocci d'argilla, delle anfore, dei vasi d'olio che venivano scaricati attraverso il porto fluviale e l'olio veniva messo in altri recipienti e quei vasi d'argilla venivano buttati anche perché l'olio con i suoi sedimenti puzzava e quindi doveva essere eliminato. Si metteva della calce per evitare che appunto ci fossero fenomeni sgradevoli. E il Testaccio prende il nome da una collina, una discarica dell'antica Roma fatta di cocci, di resti, di vasi buttati lì nel corso del tempo, nel corso degli anni, nell'antichità. I vasi sono fragili. Tu sei fragile. Io sono fragile. Ma non è che pensiamo che siamo indistruttibili? Ma non è che pensiamo che siamo invulnerabili? Ma non è che pensiamo di essere supereroi, anche se per i figli fino a una certa età lo sembriamo? Signore, aiutaci a ricordare quanto siamo fragili, dice la parola di Dio altrove. E la fragilità del vaso ci fa pensare a quei limiti, quei problemi umani. Qui l'autore, lo scrittore parla di tribolazioni e il termine che lo scrittore usa ci dà l'idea di essere pressati, premuti. Potremmo dire anche stressati. Siamo fragili, siamo soggetti a stress, a stanchezza, ma non siamo senza scampo. Amen. Non sei senza scampo, dice la parola di Dio, in qualche modo che Dio regola le difficoltà che incontriamo. La Bibbia ci dice che Dio pone un limite alle prove nella vita del credente. Perché altrimenti scoppieremmo, non resisteremmo, oltrepasseremmo il nostro limite. L'Apostolo ci parla di persecuzioni, ma non siamo abbandonati. Amen. Perseguitati, ma non abbandonati. Il Signore per i suoi figli c'è e ci sarà sempre. Puoi dire grazie a Dio? Più avanti, nel capitolo 6 di questa lettera, l'Apostolo Paolo dice: come servitori di Dio, con grande costanza nelle afflizioni, nelle necessità, nelle angustie, nelle percosse, nelle prigionie, nei tumulti, nelle fatiche, nelle veglie, nei digiuni. Ci sono circostanze difficili. Dio non ci ha illuso. Anche i credenti attraversano situazioni complicate, ma abbiamo il Signore. Puoi dirlo se vuoi. Abbiamo il Signore. Che differenza rispetto a chi non crede, vero? Che differenza rispetto a chi non ha ancora trovato in Dio il proprio aiuto, la propria forza. C'è la pandemia, ma c'è lo Spirito Santo. Ci sono problemi economici, ma abbiamo Yahweh Jireh, colui che vede e provvede. È difficile, e più avanti andiamo e più sembra esserlo, più andremo avanti e più storicamente sappiamo che le cose si metteranno male, ma abbiamo chi ci consola, abbiamo colui che ci aiuta, abbiamo colui che è sempre con noi e che ritornerà per noi, il Signore. Il vaso di terra mi fa pensare anche a quelle vulnerabilità psicologiche, fisiche. Perciò parlavo con qualcuno prima dell'inizio del culto e si parlava in qualche modo di questo e mi veniva da sorridere e mi è stato detto: ma perché sorridi? Non era per mancanza di solidarietà, ma era per l'ironia delle cose, che proprio in questi giorni pensavo a questo, che come credenti dobbiamo riconoscere le nostre fragilità fisiche, psicologiche. L'Apostolo Paolo, servo di Dio, apostolo di Cristo, non fa mistero delle sue perplessità, di non avere la risposta a tutte le domande. Lo dice l'Apostolo Paolo, detto da tanti San Paolo. Lo dice lui: io non ho tutte le risposte, noi siamo perplessi. Ma quante volte l'Apostolo Paolo è stato perplesso? Ad esempio quando doveva andare in una certa regione dell'attuale Turchia e Dio crea degli impedimenti, era perplesso. E pensa di partire per un'altra destinazione e Dio gli dice: no, da qui non si passa, no, lì non ci vai. Perplessità: Signore, cosa vuoi? Quante volte te lo sei chiesta? Te lo sei chiesto? E forse ti vergogni pure a dirlo. Ma perché ti vergogni? È umano avere delle perplessità. È umano soffrire, ma possiamo notare la straordinaria compensazione di Dio, la qualità di Dio, la forza di Dio, l'aiuto di Dio, che rendono recipienti così comuni, fragili, quale è la nostra vita, tanto preziosi. L'Apostolo Paolo sempre dice: noi agiamo con purezza, con conoscenza, con pazienza, con bontà, con lo Spirito Santo, con amore sincero, con un parlare veritiero, con la potenza di Dio, con le armi della giustizia a destra e a sinistra, nella gloria, nell'umiliazione, nella buona, nella cattiva fama. Sembra un matrimonio, ma è una testimonianza di servizio cristiano. Noi, aggiunge qui l'autore, siamo considerati come impostori, sempre nel capitolo 6 della Seconda Corinzi, considerati male eppure veritieri, conosciuti, ben conosciuti, eppure per tanti sconosciuti, come moribondi, eppure eccoci viventi, come puniti, eppure non messi a morte, come afflitti, eppure sempre allegri, come poveri, eppure arricchendo molti, come non avendo nulla, eppure possedendo ogni cosa. Dio ha messo questo tesoro in vasi di terra, perché questa grande potenza si è attribuita a Dio e non a noi. Vogliamo vivere per onorare il Signore, sempre, in tutto quello che facciamo. In tutto quello che facciamo, per favore, diamo onore al Signore. Diamo a Dio il merito che deve avere. In tutto quello che facciamo, ringraziamo Dio. Per tutto quello che Dio ci dà, in modo tale che come contraccambio ci sia il nostro ringraziamento al Signore. Per favore, non consideriamo la lode, il ringraziamento a Dio, come un bollettino da pagare, come una rata, una tassa, ho ringraziato il Signore, ah no, devo farlo perché altrimenti Dio mi guarda male. No, non è questa la vera lode. Non è questa la vera riconoscenza, non un bollettino, una rata, ma un atto di amore verso il Signore. Hai ringraziato Dio per quello che hai? Stai ringraziando Dio per quello che sei? Per quello che Dio ti ha dato? Dio, come conseguenza, ne sta avendo ringraziamento, lode, onore, fedeltà dalla tua vita. Dio ha messo questo tesoro in vasi di terra. Signore, noi siamo fragili, ma tu sei l'Onnipotente. Quante volte, sto per finire, quante volte saremmo stati frantumati? Quante volte sarebbero state polverizzate le nostre buone intenzioni se non fosse stato per la forza di Dio, per l'aiuto di Dio. Sei fragile. Lascia che la potenza di Dio ti avvolga. Quante volte ci piangiamo addosso, io per primo, per quello che non siamo, che non possiamo fare, quante volte ci autoflagelliamo per quello che non arriviamo, che non riusciamo a fare. Vi ricordate quel Salmo, Salmo 61, che dice: Signore, portami alla roccia che è troppo alta per me. Dove non arrivi tu, ti può portare il Signore. E c'è chi ha visto in quel Salmo l'immagine di un uccellino che cade dal nido e non sa più ritornarvi. Forse il salmista si sentiva proprio così. Tante volte io, tu, ci siamo sentiti così. Signore, portami al nido, Signore, portami alla roccia, portami all'altezza, che per me è troppo alta. Scusatemi, note da papà. Qualche giorno fa mia figlia ha detto una cosa altamente teologica, nonostante l'età. Ha cominciato a dirmi: prendimi in braccio a modo suo. Sapete come? Nella lingua di mia figlia, prendimi in braccio, sapete come lo dice? Papà, aiutami a essere alta. E questa cosa infantile è diventata per me una vera e propria preghiera verso il Signore. Signore, aiutami ad essere alto. Aiutami ad essere all'altezza, Signore, del compito a cui Tu mi stai chiamando. Signore, puoi dirlo anche Tu, aiutami a fare quella cosa che io non riesco a fare. Non ho la capacità di fare, non ho l'esperienza, la maturità. Tenetevi forte, la volontà di fare. Perché certe volte il vero problema è la volontà. Ma dice la parola di Dio che Dio crea in noi il volere e l'agire. Signore, non ce la faccio a volere quella cosa. Dio ti può aiutare. Signore, non riesco a fare quella cosa. Dio ti può aiutare. Che la potenza di Dio caratterizzi la nostra vita. Siamo fragili, ma non scoraggiamoci, non muoriamo sotto il peso della nostra fragilità. Vogliamo fare nostra la potenza straordinaria di Dio in noi. A Dio e solo a Lui la gloria. Amen. Ci alziamo in piedi, voi che siete qui, preghiamo insieme. Invito quanti hanno seguito da casa, dove si trovano, preghiamo il Signore insieme, perché questa grande potenza di Dio sia parte della nostra esperienza di vita e di fede.